Buonasera cari radioascoltatori, benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9, il vostro programma di approfondimento e dibattito, e con in studio Alessandra,
buonasera.
Roberto Giava in regia.
Buonasera a tutti gli ospiti convenuti.
Ciao Roberto, grazie per essere con noi. Un saluto ad Achille e Daniele, i nostri amici di Italians Online.
Buonasera fedeli ascoltatori.
Ciao Julian.
Ciao.
Benvenuto a Sergio Cecchini, che lavora per Medici Senza Frontiere nella sede di Bruxelles.
Grazie.
Ciao Sergio, grazie.
Ciao.
Un saluto e un benvenuto a Corrado Accaputo, in collegamento da Roma, che lavora per la APCOM della sede di Roma. Corrado, ci
buonasera.
Senti?
Sì, benissimo, buonasera a voi.
Buonasera Corrado.
Bene, questa sera con i nostri ospiti vogliamo commentare il voto che c'è stato al Senato in Italia. Il Senato ha detto sì al rifinanziamento delle missioni militari all'estero. Il Senato ha votato il decreto che proroga tutte le operazioni internazionali in cui sono coinvolti i soldati italiani, compresa la missione in Afghanistan. I voti a favore sono stati 180. Le astensioni, che al Senato equivalgono di fatto ad un voto contrario, 132, e i voti contrari sono stati 2. A favore del decreto ha votato, diversamente dal resto della CDL, anche l'UDC, anche se i 20 voti apportati dai centristi del Polo alla fine sono stati ininfluenti, perché anche se non ci fosse stato l'appoggio del partito di Casini, la maggioranza avrebbe potuto contare su 160 voti contro 154. Vorrei subito chiedere al nostro ospite Corrado, in collegamento da Roma, un'analisi del voto.
Sì, beh, hai detto bene, i numeri sono quelli, i numeri a mio avviso dicono che senatori a vita a parte, però l'Unione è rimasta sotto la soglia dei 158 voti che era stata fissata dall'opposizione come prova, diciamo, dell'esistenza della maggioranza politica. E alcuni giorni fa anche il presidente Napolitano aveva accennato a questa soglia. Di fatto si tratta di una conferma della precarietà, dell'autosufficienza politica del centrosinistra, solo in parte mimetizzata dal soccorso bianco dei centristi dell'UDC. D'altra parte la CDL ha incassato una sonora sconfitta, non ci sono dubbi, la Cassa delle Libertà si è sfaldata. Berlusconi proprio oggi ha parlato dei rapporti con l'UDC come di un regime di separazione, e questo ovviamente la dice lunga su quanto sta avvenendo all'opposizione. L'UDC ha votato di fatto con la maggioranza e questo, diciamo, mi sembra un'indicazione anche per il futuro, anche se sarei cauto nel sposare quanto ha sostenuto Calderoli e la Lega, cioè che il partito di Casini sia ormai parte integrante della maggioranza che appoggia il governo Prodi. Ecco. Tra l'altro aggiungo e concludo, questa, diciamo, sarebbe una cosa che agiterebbe e non poco i sogni della parte più estrema della coalizione che sostiene Prodi. Proprio Fassino, il leader dei DS, ha parlato di interesse per le convergenze con l'UDC ed è stato stoppato immediatamente dal presidente della Camera Bertinotti, che invece ha detto no, la coalizione di governo non si cambia.
Ma proprio Casini ha sottolineato come in gioco non c'era il governo Prodi, ma la missione dei soldati italiani in Afghanistan, e ha ricordato come in nessun altro paese il centrodestra avrebbe evitato di votare il sostegno ad una missione militare in corso. Quindi hanno potuto Berlusconi e Fini giustificarsi nei confronti dell'alleato americano? Il centrodestra, escludendo Casini ovviamente, ha sempre fatto della solidarietà atlantica un tratto identitario.
Beh, certamente, tra l'altro aggiungerei che lo stesso ministro della difesa a Parisi proprio oggi ha spiegato che da parte della CDL e del leader di Forza Italia Berlusconi, leader della CDL, c'è stata una mancanza, diciamo, di assunzione di responsabilità. Ma questo dato che tu ricordavi è importante, perché in realtà quando si votò la missione militare in Afghanistan per la prima volta, si votò una missione che era stata voluta dall'allora governo di centrodestra presieduto proprio da Berlusconi, ma già allora c'era stata una spaccatura all'interno del centrodestra, 130 senatori votarono a favore mentre 36 si dissero contrari, e questo di fatto la dice lunga su quanto possa essere poi sbagliata, diciamo quanto possono essere sbagliate le affermazioni di Berlusconi, che ha rinfacciato all'attuale maggioranza di avere perso per strada un paio di pezzi. Il secondo dato è quello proprio sulla destra, che vota contro il rifinanziamento delle missioni militari all'estero, e questo è avvenuto per la prima volta in Europa, proprio qui in Italia, insomma, quindi mi sembra significativo.
Corrado, io avrei una domanda, volevo sapere, all'inizio mese lo stesso provvedimento passò alla Camera, ed in questo caso ricorderanno tutti che ci sono stati 524 voti favorevoli e i contrari erano veramente pochi. Qual è la differenza a questo punto? Perché questo diverso comportamento della Casa delle Libertà al Senato rispetto a quanto è successo alla Camera?
La domanda è per me?
Sì.
Ma guardi, in realtà non ci sono grosse differenze, proprio qui sta direi l'anomalia del voto al Senato. Non a caso Romano Prodi ha parlato di svolta politica. La svolta politica avviene perché da parte della CDL c'è stata una effettiva mancata presa di posizione che mirava sostanzialmente a far cadere il governo, una presa di posizione che però si era, diciamo, rivelata non vincente già dall'inizio, quando Casini si è affrettato a precisare che lui invece sarebbe stato fedele il suo partito sarebbe stato fedele al voto espresso alla Camera, e quindi avrebbe votato per il rifinanziamento delle missioni. Berlusconi oggi si è giustificato dicendo che la scelta fatta al Senato è stata ponderata sulla base del fatto che militari all'estero sarebbero state rifinanziate in ogni caso con il voto appunto del centrosinistra e dell'UDC. Mi è sembrato, a dir la verità, un modo per svincolarsi un po' dall'imbarazzo creato da una situazione che evidentemente, diciamo, per la Casa delle Libertà si è fatta difficile.
Dunque un provvedimento che passa. E secondo te, come, sempre una domanda per Corrado, come può essere visto all'estero e soprattutto dagli alleati, dai soliti alleati italiani, una via così tortuosa per arrivare al rifinanziamento?
Ma guarda, gli Stati Uniti, che probabilmente erano i più interessati, no, al voto svolto lì al Senato, e si sono espressi favorevolmente, e prima del voto non hanno mancato di sottolineare che dal Senato loro si attendevano un'approvazione del decreto. Appena una mezz'oretta prima che si votasse, l'ambasciatore americano in Italia, Spogli, ha detto che si trattava di una giornata importante, e il riferimento non era evidentemente soltanto all'Italia, ma a chi insomma sperava nel buon esito del voto, in questo senso. Questa è la prima considerazione. La seconda è che evidentemente la NATO, che opera poi in Afghanistan, che è forse una delle principali, se non la principale, almeno per importanza, diciamo, numerica e di impegno di mezzi in questo momento, la NATO non si è espressa favorevolmente, perché l'Italia è uno degli alleati più importanti, e quello che ha un contributo maggiore appunto per quanto riguarda le risorse e gli uomini, ed è necessario per svolgere il lavoro che l'alleanza sta facendo nei vari teatri in cui la NATO è coinvolta. Si può dire tanto, poi magari ne parleremo più avanti, invece sull'impegno effettivo e sulle differenze poi tra gli alleati.
Casini nei giorni precedenti, appunto quando aveva già dichiarato che avrebbe votato in senso favorevole, aveva anche parlato della possibilità, della necessità di modificare le regole di ingaggio cui sono vincolati i soldati italiani in Afghanistan per consentire loro di difendersi meglio in caso di situazioni di attacco o di pericolo, e lo stesso segretario dei DS Fassino si è poi successivamente espresso a favore circa questa possibilità. Ci puoi dare qualche aggiornamento su questo?
Ma guarda, le regole di ingaggio, innanzitutto è bene ricordarlo, sono stabilite in sede NATO e non dai singoli governi che inviano i militari nei diversi teatri di guerra. Sono delle direttive emanate dalle autorità militari che indicano nella sostanza circostanze e limiti, no? In cui i soldati iniziano e conducono combattimenti con forze nemiche. Per quanto riguarda l'Italia, almeno al momento non ci dovrebbero essere novità. Il ministro D'Alema nei giorni scorsi ha più volte ripetuto che le regole di ingaggio al momento non si cambiano, e ancora ieri il ministro della difesa a Parisi, partecipando all'84esimo anniversario dell'aeronautica militare, ha spiegato che non ci sono elementi al momento che spingano il governo a modificare le regole di ingaggio, o meglio a chiedere una modifica delle regole di ingaggio alla NATO, perché ribadisco è la NATO che poi decide. Diversa invece è la situazione per i caveat, che come è noto sono invece le limitazioni imposte dai singoli governi all'impiego, all'utilizzo dei nostri militari nei vari teatri.
Ecco, magari di questo ne parliamo dopo. Il nostro direttore Roberto Giava ha una domanda.
Ecco, secondo te, per davvero, se non fosse passato il decreto, il giorno dopo avremmo potuto richiamare i soldati da tutti e 10 paesi, 10 o più paesi in cui erano impegnati? E poi volevo anche dire, su questa questione, che riguarda non soltanto una sfida politica fra i due poli, purtroppo ahimè è sfociata in quello, ma riguarda anche l'immagine poi del paese e soprattutto gli impegni con l'ONU e con la NATO, non era più semplice da parte del centro-sinistra dire al Parlamento, all'Assemblea parlamentare, entrambi i rami, e al Paese, dire: guardate, noi siamo una forza democraticamente eletta, ma non tutti saranno capaci di votare secondo coscienza questo decreto, perché voi o non voi, Rifondazione Comunista ha preso una decisione politica di votarlo il decreto, ma molti si sono tappati il naso, giusto? Bene,
sì.
Davanti a questa presa di posizione, dicendo noi che siamo democraticamente eletti non li vogliamo i soldati lì perché non avremo la maggioranza per farlo, quindi se volete, visto che l'iniziativa è partita poi nel quinquennio di Berlusconi, votatela voi. Cioè il dibattito, che è un dibattito che riguarda il Parlamento, perché pesa sul governo? Mi sembra c'è un conflitto anche fra istituzioni.
Sì, assolutamente, non ci sono dubbi su questo. Per quanto riguarda la domanda che mi facevi, io credo, cioè sono d'accordo con chi, mi riferisco ovviamente al governo Prodi, sosteneva che dire no al Senato significava, al rifinanziamento delle missioni, significava richiamare le truppe dai vari teatri. Sono sostanzialmente d'accordo, anche se poi, come sapete meglio di me, la politica e la politica italiana soprattutto permettono una serie di escamotage che possono in qualche modo, insomma, ribaltare la situazione. E questa è anche la ragione per cui, un inciso, il governo ha detto no alla presentazione di un emendamento al decreto che era voluta dal centrodestra, proprio perché l'emendamento costringeva il decreto nuovamente alla Camera, e siccome la scadenza era fissata per il 2 di aprile, non ci sarebbero stati poi i tempi per rivotare tutto da capo. Per quanto riguarda la sua seconda considerazione, concordo, sarebbe stato molto più onesto da parte del governo ammettere che non ci sono i numeri, o meglio che i numeri sono talmente precari che si correva il rischio di non riuscire ad approvare il decreto, insomma, con i voti del centro-sinistra. Su questo, diciamo, ha ragione Parisi quando oggi dice però che l'atteggiamento del centrodestra non è comprensibile perché si è agito soltanto come se questi militari fossero militari solo del governo e invece sono militari di tutti. Ecco, secondo me questo è il punto. Quando si parla e si decide di mandare, di partecipare ad una missione internazionale all'estero e si decidono le limitazioni che ciascun governo per la propria cultura decide di imporre, a quel punto sarebbe bene che maggioranza e opposizione trovassero un'intesa comune per votare insieme questa l'approvazione di questa missione e dare un sostegno forte anche da un punto di vista morale ai militari che vanno ad operare in situazioni difficili come sono quelle che oggi sono in Afghanistan, in Libano piuttosto che in Kosovo.
Ricordiamo che nel 1999, al tempo della guerra in Kosovo, l'intero polo aveva votato a favore dell'intervento militare della NATO in Kosovo e in Italia, decisione a quel tempo presa dal governo D'Alema.
Esatto, questa è un po' una conferma di quanto vi dicevo. Tra l'altro la situazione in Kosovo, poi magari lo vedremo, non è semplice come insomma qualcuno possa pensare, in considerazione della mancanza, diciamo, di notizie dal teatro.
Rispetto al provvedimento che è appena passato al Senato, io volevo semplicemente fare un punto per quanto riguarda i nostri radioascoltatori. Si parla delle missioni degli italiani all'estero, dunque i militari italiani all'estero sono impegnati per circa 7.500 militari, sono dislocati in 24 missioni, più di 18 paesi, e le tre missioni principali sono quelle dei Balcani, dove ci sono circa 2.300 uomini, in Afghanistan, che è appunto il nocciolo duro probabilmente di questo provvedimento, ci sono più di 2.000 uomini, e poi 2.400 uomini sono presenti in Libano. Provvedimento passato al Senato che impone una spesa di circa 1.000 milioni di euro. Sergio, cosa ne pensi di queste cifre? Tu che lavori per un'organizzazione non governativa come Medici Senza Frontiere, forse l'organizzazione una delle più grandi al mondo e senz'altro presente in Afghanistan, in Iraq e anche nei Balcani.
Ma riguardo al finanziamento di queste missioni, la cosa che colpisce è che rappresenta una voce di spesa nel budget del Ministero della Difesa estremamente alta, e fra queste missioni ci sono contesti che stonano un po' rispetto a quello che è il clamore della presenza militare in Afghanistan o in Libano, come Malta, l'Egitto o altri posti in cui ci si chiede cosa stiano a fare i nostri militari italiani lì e perché dobbiamo pagare una struttura logistica e militare estremamente costosa per missioni che non sembrano essere di pace. Insomma, a Malta non mi risulta che ci sia un conflitto, che sia un luogo strategico per l'Italia.
Giusto per i nostri radioascoltatori, a Malta ci sono 43 militari italiani, mentre invece in Egitto ce ne stanno 80.
Penso che tanti radioascoltatori come me abbiano imparato ora che a Malta c'è una presenza
e 4 in Congo italiana, dove c'è una situazione a dir poco estremamente calda.
4 in Congo e 4 anche a Cipro e in Marocco.
Esatto. Quello che la domanda che mi viene è queste missioni, quando sono sotto l'egida dell'ONU, sono spesso benvenute perché poi perseguono diversi obiettivi che possono essere definiti in gergo tecnico di peace building, peace enforcing o altre formule che sono tipiche del gergo delle Nazioni Unite. Sarebbe stato bello, diciamo, avere missioni di questo tipo efficaci anche in Ruanda per fermare il genocidio del Ruanda, in ex Jugoslavia per fermare il massacro di Srebrenica, dove era presente un contingente delle Nazioni Unite, un contingente olandese delle Nazioni Unite, che ha assistito impotente, ha quasi consegnato 7.000 musulmani nelle mani dei carnefici serbo-bosniaci che li hanno massacrati nel giro di pochissimi giorni. Allora la domanda che viene è: queste missioni, diciamo, queste missioni militari all'interno di un inquadramento delle Nazioni Unite o di un inquadramento della NATO, spesso non seguono finalità diciamo, di utilità tra virgolette umanitaria, ma seguono finalità più politiche, nel senso che è ovvio che c'è stato un interesse del governo Berlusconi prima ad avere militari in Afghanistan in un primo momento, subito dopo gli attacchi dell'11 settembre con mandato ONU, e poi in Iraq non c'è stato nessun interesse ad avere una presenza all'interno di una cornice ONU, per esempio in Congo, in Liberia, in Sierra Leone o in Darfur. Questo qui per cui salta agli occhi un po' un'incoerenza fra quello che è lo spirito con cui queste missioni vengono presentate all'opinione pubblica, cioè di portare la pace, quando poi invece c'è una scelta estremamente discrezionale rispetto ai luoghi dove questa pace poi deve essere portata, per cui è come se si stilasse una classifica di paci di serie A e paci di serie B, per cui in Afghanistan mandiamo i nostri militari e ci impegniamo in prima linea, in altri contesti lasciamo che le cose stiano così.
Corrado, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, no, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro citava Sergio la differenza tra peace enforcing e peacekeeping. Io vorrei solo ricordare questo, che in Afghanistan la missione attualmente in corso è il risultato di una fusione tra ISAF, cioè la missione nata su autorizzazione delle Nazioni Unite, Green Freedom, che era invece di iniziativa USA. Dunque le caratteristiche dell'impegno attualmente non sono di peacekeeping ma di peace enforcing. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la missione è quella di imporre la pace, non di sorvegliarne l'applicazione, e che la disponibilità a fare uso della forza diciamo è ampia e non è condizionata. Perché faccio questa sottolineatura? Perché spesso si parla di missioni di peacekeeping in ambito ONU, in ambito NATO o anche missioni di monitoraggio dell'Unione Europea, ma si fa confusione tra diciamo le due missioni, che invece sono profondamente diverse, perché diverso è poi l'atteggiamento dei militari che le portano avanti.
Bentornati all'ascolto di Giro di Boa, in questa sera in studio con Sergio Cecchini, che lavora per Medici Senza Frontiere, in collegamento con Corrado Accaputo da Roma, in collegamento dalla sede APICOM, agenzia di stampa. Stiamo parlando, abbiamo iniziato a commentare il recente voto del Senato italiano per il rifinanziamento delle missioni italiane all'estero, e prima della pausa musicale avevamo iniziato a parlare delle caratteristiche dell'impegno militare in Afghanistan. Ricordiamo che in Afghanistan è impegnata la NATO, sono impegnate le truppe NATO dell'ISAF, circa 30.000 soldati provenienti da 37 paesi diversi. La NATO tramite le forze ISAF ora copre la totalità del territorio afghano, quindi insomma la NATO è presente sia in parti dell'Afghanistan relativamente più tranquille, sia in parti più pericolose, dove sono in corso combattimenti tra le forze ISAF e le forze dei talebani. Ecco, vorrei chiedere sia a Corrado che a Sergio qualche dettaglio in più in particolare sull'impegno italiano in Afghanistan, in quali aree del paese si trovano i nostri soldati, in quali compiti sono coinvolti.
Corrado, sì, vai tu?
Sì, dunque i soldati italiani sono vincolati ad operare solo in due zone ben distinte del paese. La prima è quella a Kabul, la capitale, e l'altra è nell'ovest dell'Afghanistan, dove c'è il Regional Command West, che è stato affidato a un generale italiano, Antonio Satta. La zona dell'ovest dell'Afghanistan, che per certi versi fino ad oggi diciamo è stata considerata una delle aree più tranquille del paese, comincia ad essere turbolenta. Comprende le province di Herat, dove c'è il Provincial Reconstruction Team guidato dagli italiani.
Scusa se ti interrompo, vogliamo spiegare ai nostri radioascoltatori che cos'è un Provincial Reconstruction Team?
Sì, in buona sostanza è un team di ricostruzione provinciale, cioè un'equipe che si occupa del sostegno alla ricostruzione del paese. comprende la cellula cimice di cooperazione civile e militare, che è quella che in buona sostanza distribuisce degli aiuti, contribuisce alla costruzione di strade, ponti, di servizi sanitari, il ripristino delle fogne, della rete idrica, insomma di tutto quanto in Afghanistan in questo momento, in quella zona dell'Afghanistan in questo momento ha bisogno di essere diciamo ricostruito. Ecco, questo è il compito del Provincial Reconstruction Team. Ritornando alle zone, dicevo, di Herat, di Badghis, di Ghor e di Farah, che è quella zona, quella provincia che confina a nord con Herat, più tranquilla, e a sud invece c'è quella provincia di Helmand, che come detto è una di quelle diciamo più turbolente. Ecco, qual è il compito dei soldati italiani? Il compito dei soldati italiani è quello di sostenere la ricostruzione del paese. Non possono, proprio in virtù di quei caveat a cui si accennava prima, non possono compiere delle azioni fuori dalla loro zona di competenza. Solo in casi di emergenza la NATO può chiedere al nostro governo di autorizzare l'impiego delle nostre forze armate in queste aree, e il governo dovrà dare una risposta entro 2 ore, che non deve essere necessariamente positiva. Detto questo, volevo aggiungere che è di oggi la notizia, l'avrete sicuramente appresa, che c'è stato un nuovo attentato contro un nuovo attacco contro gli italiani che operano proprio in quella zona, ad Herat, contrariamente a quanto era avvenuto in precedenza, perché gli ultimi attacchi erano stati a Farah. Un consubin, cioè un cursore della Marina Militare, è rimasto lievemente ferito ad un braccio, fortunatamente nulla di grave, però questa è evidentemente la conferma del fatto che l'ovest dell'Afghanistan non è più tranquillo come una volta. Sono stati 4 gli attacchi agli italiani dall'8 di marzo.
Sì, volevo aggiungere una cosa sul appunto legame e la tra la presenza di contingenti militari e i compiti di ricostruzione in un paese che non ha mai finito di essere in guerra, seppur con fasi di relativa calma, nel senso che in questo modo poi si crea una grossa confusione tra compiti militari, responsabilità politiche del governo afghano che raramente riesce a uscire fuori da Kabul, e dell'ONU e della comunità internazionale che si è impegnata nella ricostruzione del paese, e poi tutti quegli altri soggetti come le organizzazioni non governative che spesso non hanno protezione militare proprio per evitare di essere percepite come facenti parte della macchina politica e militare messa in piedi dalla comunità internazionale, ma che in un modo o nell'altro possono essere confuse e quindi essere percepite anche loro come soggetti ostili, come soggetti appartenenti a una coalizione che in questo momento è presente in forze militari in Afghanistan. Questo tipo di confusione ha fatto dell'Afghanistan uno dei paesi più pericolosi per gli operatori umanitari. Ogni anno la media di operatori umanitari uccisi nel paese tra operatori internazionali e operatori afghani è intorno alle 30 persone. A questo si aggiungono adesso anche i rapimenti di operatori umanitari, Clementina Cantone nello scorso mese di giugno, anche di giornalisti, l'ultima vicenda di Daniele Mastrogiacomo, Gabriele Torzello, fa sì che quei soggetti che un tempo in situazioni di conflitto erano percepiti come neutrali e rispettati come tali, adesso non lo siano più, siano diventati o merce di scambio o obiettivi militari da attaccare o da eliminare.
Quindi secondo te questa formula NATO dei PRT, di queste squadre di ricostruzione provinciale, non hanno avuto...
PRT o CIMIC, come è stato citato, sono estremamente, diciamo così, parziali, nel senso che si pongono obiettivi, diciamo così, umanitari, ma in realtà fanno parte di quella che è la strategia, diciamo, politico-militare. Non a caso, quando fu lanciato l'intervento statunitense, quindi era ancora Enduring Freedom, sull'Afghanistan, Colin Powell, allora segretario di Stato, disse: dobbiamo colpire i cuori e le menti. Allora, come si colpiscono i cuori e le menti? Non certo con i mitra e le bombe degli aeroplani, ma portando sul terreno quelle azioni che possono far guadagnare il consenso della popolazione. Allora, cosa c'è di meglio che non mettere in piedi dei servizi sanitari, magari gestiti da un battaglione militare, con lo scopo non solo sì di curare qualche persona, ma soprattutto di avere informazioni, di ottenere informazioni, o lanciare volantini dagli aerei come ha fatto l'aviazione statunitense, dicendo: se non ci darete informazioni sui talebani non riceverete più le vostre razioni di cibo. Per cui questo sistema di commistione, di poca chiarezza soprattutto sul terreno rispetto a chi è chi fa cosa, è una cosa che fa molto bene per quanto riguarda la protezione dei soldati e dei team di ricostruzione, che appunto viaggiano protetti. È una cosa molto più pericolosa per quelli che sono i soggetti che hanno deciso di lavorare in completa autonomia rispetto alle forze dei vari governi presenti nel paese.
Formule di questo tipo sono state applicate anche in altri contesti? Formule simili, tipo questi PRT?
CIMI, che è stato applicato in Kosovo, PRT si è stato sperimentato per la prima volta in Afghanistan e si cerca di sperimentarlo in Iraq. Posso solo dire che da un punto di vista medico-sanitario le condizioni della popolazione afghana sono peggiorate da quando sono stati cacciati i talebani. Semplice motivo: il finanziamento e la rendicontazione di quelle che sono i vari progetti affidati alle nuove ONG arrivate con l'arrivo delle forze straniere sono progetti a fondo perduto molto spesso, per cui non c'è nessuna ricerca e valutazione della qualità di questi progetti. Ovviamente, essendo a fondo perduto, le organizzazioni, soprattutto quelle finanziate dal Dipartimento di Stato americano, cercano di farli in luoghi facilmente raggiungibili, in luoghi piuttosto sicuri, per cui sono stati chiusi tutta una serie di centri di salute in zone remote, e per cui l'Afghanistan ha il triste primato di uno dei paesi con il più alto tasso di mortalità materna e infantile.
L'Afghanistan viene definito quale una narconazione. L'impegno occidentale in Afghanistan viene visto come una disillusione politica, uno stallo militare stiamo osservando e un'erosione degli aiuti internazionali. È ancora necessario restare in Afghanistan? Siamo utili in Afghanistan? Questa è una domanda per Sergio, ma anche e soprattutto per Corrado.
Ma secondo me, cioè, bisognerebbe innanzitutto chiederlo agli afghani se pensano che sia utile la presenza dei militari, di un contingente internazionale, della missione, se stanno meglio adesso di prima, e rispetterei la loro scelta. Ovviamente qualunque intervento ponga fine a situazioni vergognose come la Jugoslavia o come il genocidio in Ruanda è un intervento più che benvenuto, perché evita di doverci vergognare di guardarci allo specchio come avvenne nell'ex Jugoslavia. Dopodiché bisogna valutare seriamente l'utilità per la popolazione afghana, come bisogna valutare seriamente l'utilità per la popolazione irachena riguardo alla presenza militare internazionale in quel paese.
Corrado?
Aggiungerei, ha detto bene Sergio quando dice che la cosa migliore sarebbe evidentemente di chiedere un parere agli afghani. Ecco, afghani, ho evitato più volte di andare in Afghanistan per seguire il lavoro dei militari, e ho avuto modo di parlare con cittadini del posto. Il parere che loro hanno sull'attività degli italiani, è preciso italiani perché poi c'è un distinguo, è positiva. Noi, sebbene probabilmente i fondi stanziati per la ricostruzione siano di gran lunga inferiore, 10% circa, di quelli invece stanziati per le intere missioni, stiamo facendo molto per loro. Questa la nostra attività per la ricostruzione del paese continua, gli aiuti umanitari giornalmente sono distribuiti a chi ne ha bisogno. È vero che c'è una differenza tra la cellula CIMIC e i team di ricostruzione provinciale, che hanno una tutela da parte dei militari per la propria incolumità, per la propria sicurezza, e chi invece, come diceva giustamente Sergio, si trova ad operare in quel paese cercando di salvaguardare il più possibile la propria pelle, perché non c'è nessuno che ci pensa. segni, però ecco, io direi che il nostro lavoro lì è positivo. Evidentemente non è, questo è un parere che non è tutti, perché c'è chi, e mi riferisco ai talebani e a chi deteneva il potere fino a qualche tempo fa, chi invece appunto non vede di buon occhio la presenza militare. Il distinguo che facevo prima sui militari italiani è doveroso, perché più volte mi è capitato di sentire in Afghanistan e anche in Iraq che c'è una diversità di comportamento tra gli italiani più affabili, più amichevoli, probabilmente con un approccio decisamente più positivo, rispetto invece agli alleati, e questo è evidentemente una questione che sta nel nostro DNA, una questione culturale, una questione di tradizione. Però è evidente che questa nostra presenza lì non piace a tutti, ma d'altra parte non potrebbe essere altrimenti.
Come vedete il futuro dell'Afghanistan? Se è possibile, se ve l'ha sentito, di fare una previsione, secondo voi per quanto tempo la presenza internazionale sarà necessaria?
A mio avviso ci vorranno ancora degli anni, e questa quest'idea in realtà è stata condivisa ed è condivisa tuttora da entrambi gli schieramenti politici. Non a caso uno dei pochi punti forse di contatto tra l'attuale ministro della difesa Parisi e il suo predecessore Martino sta proprio nell'accordo tra, cioè nell'idea che bisogna rimanere per tempo. L'Afghanistan è un paese ancora molto arretrato, è un paese che ha bisogno di tutto, dove la soglia di povertà è altissima, dove gli unici ricchi sono quelli che coltivano il papavero e l'oppio, che da cui si ricava credo il 92, forse Sergio ha dati più aggiornati dei miei, ma credo insomma oltre il 90% eroina viene prodotta dal papavero coltivato in Afghanistan. Quindi è un paese che ha bisogno di aiuto. È evidente, si può discutere sulla forma di aiuto, su come viene fornito, se è necessaria un atteggiamento diverso da parte dei militari, se è necessario puntare più sui canali umanitari, sui civili, sull'impegno di gente generosissima, quale lo cito giusto perché è stato protagonista diciamo delle cronache degli ultimi giorni, quale Emergency di Gino Strada. Su questo possiamo discutere, però è indubbio che se si vuole aiutare il governo di Karzai, se si vogliono aiutare gli afghani, bisogna rimanere ancora a lungo.
Sono d'accordo con te, io penso che però se si dice alla popolazione afghana che stiamo lì per aiutarli, questi aiuti si debbano vedere, che il 10% è una cifra che deve essere sicuramente riconsiderata, perché altrimenti l'immagine che viene data al popolo afghano è che sul posto sono presenti più militari che operatori civili, quindi più operazioni militari che non scuole, ponti e centri di salute ricostruiti. E poi forse bisognerebbe chiarire qual è il senso della nostra presenza lì, al di là del costruire la pace in un paese, cioè se è la lotta al narcotraffico, se è la lotta alla possibilità dei talebani di ristaurare un regime sanguinario, dando la possibilità a un'organizzazione terroristica come Al-Qaeda di costruire campi d'addestramento. Insomma, mancano un po' di motivazioni per quello che riguarda la presenza nel futuro, e cioè quali sono i veri motivi per stare lì.
Avete accennato all'importanza che ha la cultura del papavero per l'economia afghana. Quali iniziative sono state prese dalla comunità internazionale, dalle organizzazioni non governative, per cercare di favorire un altro tipo di cultura, insomma, per favorire un'economia diciamo alternativa, ma insomma non basata su papavero?
produzione di oppio che ormai è arrivata a dei record, addirittura ha superato la soglia che si era raggiunta durante l'epoca talebana e rappresenta oggi quasi la metà del prodotto interno lordo dell'Afghanistan.
E quindi vuol dire che in 6 anni di presenza militare nell'Afghanistan contro il narcotraffico non è stato fatto nulla di efficace.
Anzi, a quanto pare, sostenendo il governo Karzai, non si è fatto altro che aumentare questo.
Perché spesso per tenere buoni i signori della guerra, che non sono santi, a cui è stato concesso, diciamo, una sorta di amnistia, di depenalizzazione rispetto a tutte quelle che erano le nefandezze che hanno fatto in passato, Dostum, addirittura aperto una compagnia aerea, e altri hanno avuto posti di governo, hanno parenti nei posti di governo, per conquistare il consenso di questi signori della guerra è stato permesso a questi qui di coltivare una serie di business, di affari poco leciti, come il business del contrabbando nell'area di Herat con il confine con l'Iran, o come il narcotraffico e la coltivazione di papaveri in altre zone del paese.
Corrado, vuoi aggiungere qualcosa sul narcotraffico?
Sì, volevo aggiungere una cosa che in realtà è legata al narcotraffico. Mi veniva in mente, parlando prima di eroina e tutto quanto, che in realtà da qualche tempo in Afghanistan cominciano ad affiorare problemi, sono tipici anche soprattutto dei paesi occidentali. Leggevo ad esempio che è cresciuta a dismisura la minaccia dell'AIDS. Questo è un paese in cui ancora non si fanno, ad esempio, dei sondaggi credibili sulla diffusione della malattia. È arrivata la diaria, sono state ormai certificate una decina di decessi per il contagio 5N1. Ecco, sono tutte cose che di fatto confermano un po' quanto diceva anche Sergio prima, nel senso si sta lavorando tanto, è una goccia nel mare, bisogna che questi aiuti nei diversi settori della sanità, dell'economia, si vedano. Al momento si lavora, ma i risultati, diciamo, apparentemente non sono sufficienti, e non sono sufficienti a mio avviso, perché gli stanziamenti per la cooperazione sono molto scarsi, si punta di più ovviamente negli investimenti per l'attività militare, e non si vedono perché i soldi che vengono fatti con il contrabbando dell'eroina finiscono nelle mani sbagliate, e non si vedono perché le iniziative per eliminare questi problemi, come ad esempio la sostituzione dei campi di papavero con campi di mais, piuttosto che l'acquisto dell'oppio a scopo terapeutico, sono praticamente ormai ancora agli albori e non hanno ancora prodotto, insomma, risultato.
Bene, siamo quasi in chiusura, vorrei ringraziare Corrado Accaputo in collegamento da Roma per essere stato con noi, per aver partecipato, grazie Corrado.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Un saluto e un grazie anche a Sergio Cecchini di Medici Senza Frontiere.
Eccoci ritornati in studio a Giro di Boa, il vostro programma di approfondimento e di dibattito dal giovedì sera sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Annalisa, anche questa sera siamo in chiusura.
Siamo in chiusura, ma prima di chiudere diamo la parola ai nostri amici di Italians Online, Achille e Daniele, per qualche annuncio sulle prossime iniziative degli Italians.
Beh sì, c'è molta carne al fuoco in questo momento. Ci sono delle collaborazioni con colleghi Italians Online di sezioni geograficamente vicine. In particolare, proprio questa domenica c'è un incontro a Eindhoven fra Italians Online della sezione di Rotterdam e alcuni di noi del Belgio. Visiteremo la fabbrica della Philips, faremo 2 passi in centro di Eindhoven e poi andremo a cena insieme. Ieri sera Ad Anversa c'è stato un primo evento di quello che si vorrebbe diventi una lunga serie, quella che noi chiamiamo la birrozza del mese. Infatti ci siamo trovati alla Grunplatz in centro di Anversa e in sette, non moltissimi ma validi e decisi a iniziare a portare avanti questa tradizione, e così fra Frizzi e Lazzi ci siamo bevuti una birretta e ci siamo mangiati un dolcino ben fatto. La prossima birrozza in centro di Anversa sarà la sera di martedì 24 aprile, ci troveremo alle 8:30 davanti alla casa di Rubens, la famosa Rubens House. E poi decideremo sul da farsi. Il primo maggio, martedì 1 maggio, festa del lavoro, in cooperazione con gli Italians Online di Düsseldorf, ci sarà un incontro ad Aquisgrana, forse meglio nota ai più come Aachen, la mattina con guida turistica culturale in italiano visiteremo i luoghi storici di Aachen. Poi andremo a pranzo in un ristorante tipico tedesco dove mangeremo, suppongo, un menù tipico tedesco tipo stinco di maiale o quelle cose lì.
Troppo buono.
Mi ha fatto venire una fame, non ho neanche cenato.
Neanch'io.
Con purè, crauti e quelle buone cose lì.
Quando è ribadiamo Aachen?
Il primo maggio, martedì primo maggio.
Sembra importante come data.
Per iscriversi bisogna andare sul sito sul forum di Düsseldorf. E poi il grande evento Dulcis in Fundo il 16 giugno, come già
abbiamo annunciato giovedì scorso.
Brava Annalisa, e come vi prego di continuare ad annunciare ogni volta che ci siamo o che non ci siamo noi, ci sarà la grande convention nell'Istituto Italiano di Cultura con la partecipazione speciale di Beppe Severgnini, che è il nostro presidente ad honorem ed è un po' la persona che, avendo creato il Forum Italians sul Corriere della Sera, è un po', se non il nostro padre, oserei dire il nostro nonno di noi tutti Italians Online.
Beppe, vista l'età potrebbe anche essere lo zio, dai.
Ecco. E questa convention, che non è gratuita, osservate bene il nostro forum e vedrete di volta in volta le istruzioni per la partecipazione, tratterà dello spirito e della storia di Italians Online, della spiegazione di chi siamo e cosa vogliamo e cosa cerchiamo, alcune statistiche e poi una conferenza di Beppe Severgnini seguita naturalmente da domande e risposte. Seguirà un cocktail, cioè diciamo aperitivo con cena buffet, cena in piedi al Jolly Hotel Sablon, e per l'indomani si prevede una caccia al tesoro, ma i dettagli andranno pubblicati nei prossimi giorni.
Te la butto lì, magari quel sabato che c'è Beppe Severgnini si organizza una diretta di un'ora con l'ospite d'onore qui in Radio Alma e mandiamo sulle onde le sue parole, cosa ne dici? La butto lì,
Io la proporrò, non farci troppo conto.
Bene.
Achille, vuoi ricordare brevemente il sito degli Italians Online per chi volesse maggiori informazioni?
www.italiansonline.net.
Grazie ancora ai nostri radioascoltatori. Annalisa, non ci resta che salutare.
Ciao Alessandra.
Ciao Roberto, grazie per la...
Grazie a tutti.
A risentirci a giovedì prossimo.